17:51 minuti, migrazione, educazione, integrazione con punto di domanda finale. Questo è il grande quesito alla base del congresso organizzato dall'Istituto Rete congiuntamente alla Facoltà di Teologia di Lugano, dove si è tenuto. Se sia possibile una maggiore coesione, una più dolce accoglienza, grazie all'istruzione, ha tentato di spiegarlo i diversi relatori che ne hanno preso parte. Valentina Grignoli ha seguito per noi la giornata di studio, nel corso della quale ha avuto modo di incontrare Stefania Giannini, Assistant Director General for Education dell'UNESCO, e Monica Meini, che è professore ordinario di Geografia Umana all'Università del Molise, coordinatrice del progetto chiamato Geografia e Governance dell'immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali. Ebbene, dopo aver dato conto dei lavori ieri sul Mezzogiorno in diretta, forse l'avete sentita, Valentina Grignoli, vi proponiamo ora di ascoltare le due interviste che ha raccolto, iniziando proprio con Stefania Giannini, già ministro dell'istruzione, che ha aperto la giornata. Sentiamo.
Perché è importante parlare oggi di educazione quando ci riferiamo al fenomeno della migrazione?
Perché l'educazione è indubbiamente un'infrastruttura morbida, come si dice, fa parte del soft power, fa parte di quei provvedimenti e di quelle misure politiche che non si vedono nell'immediato ma che hanno un'efficacia sul lungo termine. E quando parliamo di accoglienza nei paesi ospitanti o anche di milioni di rifugiati che nei paesi anche di origine, pensiamo all'Africa subsahariana, si trovano in condizioni di disagio, in condizioni di transito, di precarietà, garantire l'educazione come diritto umano fondamentale è creare le premesse per una società più pacifica e coesa.
Quando si parla di educazione, però, si parla anche di educazione nel paese accogliente, quindi come accogliere i migranti. Possiamo magari brevemente distinguere i due tipi di educazione?
Certo, il filo rosso che unisce tutte le politiche educative che mirano all'integrazione e alla convivenza pacifica è dato da una parola chiave, che è inclusione. Inclusione significa dare contenuti, strumenti e metodi a tutti i ragazzi, a prescindere dal loro paese di origine, a prescindere dal fatto che siano in Europa se vengono dall'Africa o siano in un paese africano se si muovono all'interno dell'Africa, contenuti appunto che ispirino sentimento di conoscenza dell'altro, di tolleranza e di non discriminazione. Noi nella lingua delle Nazioni Unite la chiamiamo cittadinanza globale, questo è un po' il pilastro dell'educazione per questo secolo. Per i paesi europei, io lo dico anche da ex ministro italiano, è importante superare una serie di barriere, che sono barriere concrete, la lingua per esempio. Formazione linguistica è fondamentale, perché se i bambini che arrivano e sono catapultati in una classe e non capiscono la lingua dell'insegnante, è ovvio che avranno risultati scolastici generalmente intesi inferiori a quelli dei loro compagni. E ci sono poi barriere che sono meno tangibili, barriere fatte di pregiudizio, barriere fatte di appunto non conoscenza delle lingue, delle culture, delle storie di chi arriva. E quindi è un grande lavoro che si fa con le leggi, si fa però anche con strumenti molto precisi, la formazione degli insegnanti per esempio, che è un principio condiviso sia nelle regioni dove sono altissimi i tassi di presenza di rifugiati, sono appunto i paesi del Medio Oriente e africani, sia nei paesi come i nostri, insomma.
L'UNESCO, di cui ricordiamo è vice direttrice dal 2018, dedica una delle sue principali linee di intervento proprio al tema Migrant Education. Ci vuole magari raccontare in che modo si svolge l'azione dell'UNESCO e a chi è diretta? Nel 2019 è uscito anche il rapporto mondiale dal bel titolo Costruire ponti, non muri.
Partire dal rapporto mondiale, che è una bandiera dell'UNESCO e che ogni due anni dedica all'osservazione delle politiche educative nel mondo un numero monografico su un tema. 2019, come ha detto lei, era dedicato a Migration Education, e questo ci ha dato a noi, ma ha dato a tutta la comunità internazionale, un quadro, una fotografia dell'esistente, quindi dove sono gli ostacoli, dove sono le barriere, dove si deve intervenire. Su questa base e sulle raccomandazioni che il rapporto fa alla fine. Ho parlato della formazione degli insegnanti, è uno dei primi principi, per esempio, che viene evocato. Noi stiamo costruendo all'interno del settore educazione una strategia che potrà aiutare i governi, i ministri a gestire nelle classi, a partire dalle classi della scuola materna, devo dire, della scuola elementare, della scuola primaria, il tema migratorio, basandosi appunto su questo principio, education come diritto umano fondamentale che deve essere garantito, anche se arrivo senza passaporto e senza certificati.
Vorrei tornare a parlare ancora di educazione in emergenza, perché sempre più ONG si occupano oggi di questo tipo di problematica. Abbiamo per esempio anche a Rete 2 avuto la direttrice di Copi Suisse ai nostri microfoni il mese di luglio scorso, che ci ha raccontato del loro campo di intervento. Quindi è importante e fondamentale anche l'educazione nei paesi migratori. Perché?
Questa è l'altra dimensione del nostro lavoro. Ha citato le organizzazioni non governative che sono partner, molto spesso molto efficaci. Ci sono altri partner nel mondo, Education Cannot Wait, che è un fondo di finanziamento per l'educazione in contesti di conflitto e di emergenza. Cosa fa l'UNESCO in questi casi? Noi sostanzialmente, attraverso i nostri uffici regionali, che sono 53, e nazionali, 53 sparsi nel mondo, sosteniamo i governi e sosteniamo praticamente nelle classi gli insegnanti, gli studenti, con una serie di principi, una serie di metodi che vengono messi in pratica quotidianamente. Quindi non è solo una impostazione teorica che serve nei palazzi di governo ai ministri, ma è un'operazione molto concreta e molto precisa. Le cito un caso che ho molto vicino in questo momento anche sulla scrivania: la Siria, dove l'UNESCO, insieme ad altre agenzie, insieme a UNICEF, insieme a appunto Education Cannot Wait, sta sostenendo la carenza di insegnanti, la preparazione degli insegnanti, che come immagina in quel contesto non è facile mantenere, trovare e anche pagare. Quindi c'è un lavoro che è di sostegno finanziario, di sostegno metodologico e tecnico, e anche di sostegno, direi, psicosociale, perché poi c'è tutta una dimensione nella situazione traumatica del post-conflitto e del conflitto, che non è chiaramente paragonabile all'insegnare matematica o geografia in una classe nel Canton Ticino, in Italia o in Canada.
Entriamo ora nel merito del convegno, che proprio tra pochi minuti si aprirà: migrazione, educazione e integrazione. Lei aprirà questo convegno, come lo aprirà?
Ma lo aprirò con un messaggio, credo, molto semplice, descrivendo chiaramente le politiche che facciamo nel multilaterale, nelle Nazioni Unite e all'UNESCO in particolare, ma il messaggio è questo: se pensiamo che l'educazione, come è, sia un diritto umano fondamentale, dobbiamo aiutare i governi, aiutare le società a metterlo in pratica e a non dimenticare che anche se io arrivo e non ho nessuna condizione formale, no, di accoglienza possibile, non ho un certificato che registra le mie competenze e sono quindi un bambino o uno studente senza fogli, senza certificati, devo essere accolto e devo essere messo nelle condizioni di sviluppare il mio talento, perché l'educazione ha a che fare con la dignità umana, ha a che fare con lo sviluppo della persona.
Monica Meini, professore ordinario di Geografia Umana dell'Università Molise, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è coordinatrice del gruppo Geografie e Governance dell'immigrazione tra radicamento territoriali e reti transazionali, e di questo tratterà principalmente il suo intervento.
Sì, è un progetto finanziato dal MIUR, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica italiano, che abbiamo intitolato provocatoriamente L'Italia degli altri. E poi c'è il sottotitolo di cui ha già detto lei. Tratterò di alcuni risultati che già possediamo e di altri che stiamo costruendo, perché il progetto non è ancora terminato.
Un intervento che si muove all'interno quindi dell'immigrazione e dell'integrazione di culture diverse nel contesto locale, e inizierei quindi con una nota positiva. Quali sono le principali opportunità per le città europee conseguenti all'immigrazione internazionale?
Dunque, certamente i contesti territoriali sono contesti che di volta in volta vanno analizzati nella loro individualità. L'errore che si fa molto spesso è quello di pensare a dei territori come dei compartimenti stagni. Gli abitanti, gli autoctoni normalmente, purtroppo fanno questo errore, no? Cioè pensare a una proprietà esclusiva del territorio proprio, come se fosse avulso dal contesto più internazionale. Naturalmente la geografia invece spiega come il territorio è il frutto di incroci, di ibridismi anche, no? Che sono stati creati nella storia, quindi niente di nuovo sotto il sole, ma la patrimonializzazione di questo concetto è qualcosa che necessita di grande attenzione a livello locale, e quindi non sono soltanto le agenzie scolastiche e formative quelle che sono, diciamo, chiamate a intervenire, e certamente loro hanno un ruolo fondamentale, ma è un po' il contesto, il nostro punto di vista è che il contesto territoriale in senso lato, cioè il sistema territoriale, possa appropriarsi di queste ricchezze che possono venire nei territori. Come? Attraverso delle politiche specifiche di governance multilivello, perché un territorio poi è un incastro di territori, appunto, quindi c'è la dimensione locale, ma noi non guardiamo ovviamente al territorio in un'accezione localistica, ecco, locale va bene, localismo no, naturalmente, anzi l'arricchimento di culture che vengono da fuori può portare anche a una dimensione, cioè a concepire come patrimonio del territorio anche quella dimensione transculturale che può essere importantissima nei processi di competitività, appunto, anche del territorio in senso economico e sociale.
Un arricchimento che però non avviene immediatamente, avviene dopo diverse generazioni, quindi quello che è importante, mi sembra di capire, è creare le condizioni affinché le prime generazioni si possano integrare in maniera positiva.
Esattamente, quindi molta attenzione a gestire tutto il fenomeno dell'accoglienza, anche già in una logica di strutturalità, no? del fenomeno migratorio e dell'accoglienza, e quindi già con processi di integrazione da avviare fin dall'inizio, e non basarsi su una logica emergenziale, no? Perché quello ci porta veramente fuori strada. Fondamentali si stanno rilevando dalle ricerche che facciamo nei territori, nei contesti specifici, si stanno rivelando il ruolo, diciamo, delle seconde, terze generazioni, ecco, che hanno la capacità, noi facciamo delle ricerche molto specifiche su questo, con questionari semistrutturati che nel corso del tempo possono darci la misura anche di come cambiano le cose, e anche in contesti diversi, confronto, comparazione, diciamo, a livello temporale, a livello spaziale. Ecco, noi vediamo che le seconde, le terze generazioni possono svolgere quel ruolo di gatekeeping, lo chiamiamo noi, cioè di ponte, insomma, appunto, tra generazioni e anche tra culture diverse. Hanno la capacità di possedere, diciamo, degli anticorpi, no? Ecco, che dovrebbero essere messi a sistema e messi a ricchezza, a patrimonio dei territori, dei singoli territori.
Quindi anche un'apertura e una conoscenza di ciò che sta fuori rispetto alla realtà locale.
Assolutamente, assolutamente. Noi pensiamo che i sistemi territoriali vincenti, ecco, uso una parola che in realtà, insomma, non mi piace molto, però insomma, per farla capire, sono quelli che sono identitari ma aperti, no? Cioè, quindi con un'identità che è concepita non come qualcosa di stabilizzato e cristallizzato, ma qualcosa che è in divenire.
Lei prima ha parlato di esempi vincenti, anche se non le piace il nome, ci potrebbe fornire magari qualche esempio di qualche regione o qualche zona in cui questo è avvenuto?
Noi lavoriamo, abbiamo lavorato, stiamo facendo questa ricerca in modo particolare in diverse regioni italiane, e dal Piemonte alla Sicilia, alla Sardegna, al Veneto, passando per la Toscana. Devo dire che in Toscana noi abbiamo trovato degli ottimi laboratori per sperimentare delle politiche di governance multiculturale, di governance che possa portare a questo livello di apertura culturale, di rielaborazione condivisa, ecco, di quelli che sono i valori, no? Poi, su cui si può costruire qualcosa, lo sviluppo locale.
E concretamente, per riassumere un po' quello che ha detto, non è solo l'istruzione a doversi occupare di questo tema, ma è la società tutta.
Certo, sono qualcosa che si può costruire a livello anche proprio di amministrazioni pubbliche. Quindi qualcosa che ha attinenza proprio con la gestione del territorio, eh? Quindi delle forme di forum in qualche modo permanenti che inglobano le diverse dimensioni, i diversi enti che entrano in gioco, e non solo gli enti, ovviamente gli individui e anche il terzo settore, naturalmente tutte queste componenti, e che sono dei laboratori di elaborazione di percorsi condivisi, appunto.
La migrazione dunque come opportunità per le città europee, questa era Monica Meini al microfono di Valentina Grignoli.